che è questo che ha fatto la differenza, Luca Calamai, nella finale di ieri. Ciao Luca.
Prova a immaginare Cavalla all'Inter e Lautaro alla Fiorentina.
Finiva in maniera diversa.
Comunque era un'altra storia, no? Direi che, ma questo è un gioco che non funziona, è vero. Cioè, Martinez è un valore dell'Inter, no? Però ieri si è visto quanto in certi momenti poi sono i grandi giocatori a fare la differenza. Cioè, Lautaro è un giocatore speciale. Io ti dico, guarda, arrivo a dire, perché condivido la notizia degli amici della Gazzetta, cioè se l'Inter facesse un miracolo, facesse la Champions, magari Lautaro protagonista, cioè, questo è un giocatore che comunque ha partecipato, non da protagonista anche a un mondiale, ma potrebbe addirittura essere un giocatore da pallone d'oro, no? Questo è il valore aggiunto di Inter, che a me non è che mi abbia entusiasmato, devo dire, non è che mi ha illuminato gli occhi, però una squadra che anche quando è andata sotto non ha mai perso serenità, hanno continuato a giocare come se fosse un momento normale, come se fossero loro padroni della partita. Questo ti dà quello che è oggi lo stato d'animo di questo squadra. Dopodiché, dall'altra parte, invece, insomma, mi pare sia apparso evidente dove la Fiorentina deve intervenire se vuole fare un salto di qualità. Cioè, manca un grande attaccante. Se si pensa al poco che ha fatto Cabral, se pensi a almeno un errore clamoroso che ha fatto Jovic, lì devi far gol. Hai avuto due palle clamorose, almeno uno devi far gol. E nel calcio poi è molto... Caro Vincenzo, questo giochino è abbastanza semplice, c'è un qualcosa rettangolare, ci devi buttare dentro una cosa lunga. Se non fai gol, se puoi giocare bene, cioè la Fiorentina ha fatto gli ultimi 20 minuti col cuore in mano, però poi alla fine serve chi fa gol.
Luca, io ti chiedo anche un'altra cosa, ripercorrendo un po' indietro quello che è stato il cammino della Fiorentina di Italiano. L'anno scorso, se non erro, c'erano delle statistiche molto strane, un primo tempo in cui la Fiorentina poteva essere tranquillamente una squadra da scudetto, nei secondi invece era una squadra quasi da retrocessione, quindi c'era una grande differenza. Quest'anno si parte molto bene, però poi si fa fatica a fare gol, anche se si produce tanto, poi cominciano a sbloccarsi Cabral, Jovic, cominciano ad arrivare gol un po' da tutti e la Fiorentina va avanti e conquista due finali. Nella partita di ieri si è un po' rivisto un po' però il tallone d'Achille, cioè una difesa che concede troppo, perché come dici tu, e concordo sulla tua visione, non è che l'Inter abbia rubato particolarmente l'occhio, che sia stato come vedere che ne so, City Real Madrid, però questo è arrivata la vittoria dell'Inter perché la Fiorentina comunque poi lì dietro, laddove avrebbe potuto in un paio di volte anche chiudere la partita, perché sull'1-0 poi è andata anche vicino al 2-0, credo, con Amrabat e un altro paio di tentativi, poi però dietro concedeva tantissimo e all'Inter questo non lo puoi fare, ma contro chiunque in una finale.
Allora, bicchiere mezzo pieno, parliamo della Fiorentina, grande identità di gioco, e io, Vincenzo, io adoro le squadre che hanno identità,
sì,
perché
sì,
comunque hai un'identità e poi se hai potenzialità economici e economiche migliori la qualità degli interpreti, no? Ma l'identità è il punto di forza. Se te hai questo modo chiaro di giocare, poi... E la Fiorentina, l'altro aspetto che trovo molto positivo, è che le squadre che non possono vincere lo scudetto e che non possono nemmeno andare in Champions, come il caso della Fiorentina, avere comunque la capacità di offrire un calcio divertente è la loro missione. È quello che poi porta, se pensi, 30.000 persone a vedere la squadra anche nelle partite normali, no? Perché vai a divertirti. Questo è l'aspetto positivo, quindi Italiano, no, bravo, bravissimo. Poi c'è l'altra faccia, l'altra metà del bicchiere, no? L'altra metà del bicchiere fa sì che il calcio che fa Italiano, che non è il calcio di Zeman, però è un calcio che ha una chiara vocazione offensiva. Io mi ricordo la prima dichiarazione di Italiano quando si presentò alla Fiorentina, lui disse: il mio calcio è fare un gol in tutti gli avversari, roba che se sentiva qualche allenatore del calcio all'italiana sarebbero venuti i brividi, no? Cioè, la filosofia invece è cercare di prendere un gol in meno degli avversari. Lui è andato e ha detto: il mio calcio è fare un gol in più degli avversari. Benissimo, l'atteggiamento della Fiorentina con questa difesa altissima, con uno contro uno sempre dietro, è figlia di questa idea, giusto?
Sì.
Per questo deve avere chi fa gol. È perché se la sfida è a chi segna di più, deve avere... quello che ha avuto Italiano in un momento, cioè deve avere Vlahovic, deve avere l'immobile della Lazio, deve avere Lautaro, deve avere un grande attaccante. perché questa è la condizione fondamentale. Se la Fiorentina ha infilato una striscia di vittorie positive, 9 se vado a memoria, se non sbaglio, perché finalmente si erano sbloccati gli attaccanti. Ma è stato un momento, quando la Fiorentina è tornata a non segnare più con gli attaccanti, come dicevi te con un'analisi lucidissima, sono ritornati i problemi di una squadra che gioca con questo atteggiamento, gioca con questa vocazione offensiva, sceglie di concedere, Vincenzo, non è casuale, è una scelta, cioè, nella bilancia io scelgo di rischiare, ma lo scegliere di rischiare deve avere come contraltare la certezza di poter sfruttare questo atteggiamento offensivo, altrimenti va in difficoltà, e qui secondo me dovrà esserci la crescita di un allenatore molto bravo. Ti faccio un esempio, ieri hai l'abilità e la capacità di segnare subito,
sì,
perché non segni per caso, segni perché non ti è andato a prenderli lassù uno per uno. Dopodiché, a un certo punto, dopo 15-20 minuti, se non sbaglio, Dzeko si mangia un gol incredibile,
sì,
non da Dzeko,
sì, sì,
perché lì poi entra in porta col pallone. Lo Dzeko vero entra in porta col pallone. Vabbè,
sì,
lì ti deve suonare un campanello d'allarme. Devi dire, come? Noi stiamo vincendo 1-0. Non possiamo rischiare di mandare uno che entra in porta col pallone. Non è che devi metterti tutti dietro la linea della palla, ma magari accorci un attimo, ti abbassi di 15-20 metri, cioè fai un qualcosa che ti riporta un po' più di equilibrio. Se te ci pensi, anche il gol nasce il contropiede dell'Inter, e questo può ancora andare bene, perché può ancora andare bene se poi fai 3 gol. Ma se poi Jovic non segna in nessun modo, Cabral non ce l'hai, Gonzalez con il gol è morto, il Coné non ha mai segnato in vita sua, lì poi ci sono dei problemi, no?
Sì, sì. Quindi i campanelli c'erano stati, bisogna importante sentirli. Allora c'è un audio, ci sono un po' i testuali, li condivido con te, ci spostiamo anche ad analizzare un pochettino l'Inter, perché poi sono tanti tifosi dell'Inter che cominciano giustamente anche a sognare. Qualcun altro invece dice occhio a non farsi portare fuori strada dalla partita di ieri. Sentiamo quest'audio.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta.
Ciao Marco.
Posto che tal Peppino Prisco, uno dei più celebri, diciamo, tifosi interisti, ha sempre detto che lui prima gufa tutte le altre squadre e poi ti fa l'Inter, io da juventino glieli voglio fare comunque gli auguri all'Inter per la vittoria immeritata secondo me contro la Fiorentina, visto che il secondo tempo è stato un miracolo che non hanno preso gol. Comunque alla fine chi vince porta il trofeo a casa e si sta zitto, chi perde gli facciamo gli auguri, più di tanto non se lo meritano, proprio perché Peppino Prisco docet. Buona giornata.
Ciao Marco Moretta, gli auguri di Marco Moretta. Intanto c'è un nostro amico che dice: Pier, se il City scende in campo con superbia e poca umiltà, l'Inter può vincere anche se in campo scende in 11 contro 11. Il calcio è bello per questo.
Stai attento, cioè, io ho avuto questa sensazione. L'Inter, allora, la Fiorentina ha giocato per la storia, no?
Sì.
La Fiorentina non vince un titolo a 23 anni. L'Inter ha giocato con la sufficienza di chi, insomma, la gioca, la vuol vincere, sa di essere più forte, ma che noia. Cioè, nel senso che sono tutti sul City, cioè la festa è tutta là, no?
Sì.
Dopo il 2-1, una squadra che abbia questa cosa in testa, la compagnia, in una certa maniera, la chiude la partita. Dopo il 2-1 loro hanno aspettato la fine della partita e questo è stato un atteggiamento, convinti magari di poter fare gol contro Piede, con Lukaku, con tutti gli spazi. Contro il City è tutta un'altra storia. Contro il City l'Inter ci mette il cuore che ci ha messo ieri la Fiorentina. E quindi si somma un'attenzione incredibile, una voglia incredibile alle qualità di questa squadra. Quindi non la prendete sul serio che l'Inter di ieri era brutta, ma nonostante fosse brutta vince perché è forte. Visto che vedete il suo City non è sfavorita, è molto sfavorita, esattamente come era molto sfavorita la Fiorentina ieri contro l'Inter, però come avete visto la Fiorentina se l'è giocata fino all'ultimo secondo e io sono convinto che l'Inter se l'è giocata fino all'ultimo secondo, sì.
e vedremo anche e soprattutto quali saranno i valori che emergeranno. Ieri per esempio il City ha pareggiato contro quel fenomeno che si sta rivelando di essere De Zerbi, no? Col Brighton ha bloccato anche il City, ha avuto tanti complimenti.
Ma chi va a allenare il Napoli, caro Vincenzo? E che sai tutto?
No, in realtà guarda, è complicato, Luca, perché ha fatto una convocazione a 20 di loro, perché si è parlato di Benitez che però si era offerto, si è parlato di Mancini che però ha detto no. Diciamo che in Paul in questo momento c'è Luis Enrique, sì, il quale, insomma, te lo chiedo anche a te, lo vedresti a Napoli?
Sì, mi piacerebbe tanto, dice. Io sono, a me piace, mi piace come allenatore, mi piace come uomo, darebbe ricchezza al nostro calcio. Io lo vedo giusto, io non sono napoletano, ma tanti amici, lo vedo giusto per quel mondo, perché uno che ha il sangue caldo, ma anche la lucidità di gestire le situazioni, no? Non è una Izza Popoli, però ce l'ha il sangue caldo, no? Io credo che sarebbe veramente la soluzione migliore. E poi ci avrebbe un vantaggio, che potrebbe dare forza alla società anche per trattenere i giocatori più importanti. Quindi, se mi permetti, io la vedo come te, come se potessi scegliere un allenatore per il Napoli, io sceglierei lui.
Luis Enrique, che costa abbastanza, però insomma adesso è libero, è un allenatore che cerca di rilanciarsi. In Italia è già stato alla Roma, ma è cresciuto molto rispetto ai tempi della Roma, lì fu molto bravo a mettere da parte. Anche in questo caso vedi, arriverebbe un allenatore che è cresciuto anche con la Roma, come è stato per Spalletti, arriverebbe a Napoli. Io però ti faccio una domanda nella domanda. Per vedere Spalletti che dopo aver vinto uno scudetto, invece di portare avanti un progetto suo, perché comunque ci ha investito tanto lavoro e ha fatto tanto bene, ha detto io piuttosto pago ma me ne vado e resto fermo un anno. E quanto è difficile stare a Napoli, Luca? Non Napoli non città, Napoli De Laurentiis.
No, non è facile. Ma ricordati, in questa storia di Spalletti, secondo me, si finisce sempre per essere dimenticato, comunque non valorizzato nella maniera giusta la figura di Giuntoli. Allora, Giuntoli è stato il collante, si può dire,
sì,
fondamentale dall'area tecnica e l'area societaria, che sono due aree particolari, cioè non sono due personaggi semplici, ma né De Laurentiis né Spalletti, ognuno ha un bel caratterino. Allora, Giuntoli è stato quello che ha convinto Spalletti che si poteva fare a meno anche di Koulibaly e di certi giocatori, che ha convinto De Laurentiis che era giusto recuperare dei soldi ma poi bisognava spenderne, e lui è stato fondamentale. Quindi io ti devo dire, se io fossi un tifoso del Napoli, mi preoccuperebbe più il fatto se dovesse andare via Giuntoli. E lì io mi immagino un'altra battaglia, te lo dico ora, perché Giuntoli è ancora un anno di contratto, non è facile fidarsi da De Laurentiis, quindi, ma è più quello il nodo che non De Laurentiis. Se hai quel tipo di direttore sportivo, reggi anche un presidente che è molto di pancia, ma è bravo, questo non si può negare. E gestisci bene un allenatore che è molto di pancia, anche visto che è un caratterino, ma che, devo dire, ha bisogno di una figura societaria, di qualcuno che faccia filtro tra il tecnico e la proprietà.
Eppure ti dico che ci sono degli ascoltatori, Valerio da Gran Canaria, che dice: pensate che io lo vorrei per la mia Juve, sarebbe l'ideale pure per i giovani, ma è che evidentemente fuori budget. Guarda,
per tutti, cioè, per carità, va benissimo, ma io lo vedo bene a Napoli.
Esatto, io credo che alla fine di questa storia sarà questa. Prima di salutarti, Luca, ti faccio un'altra domanda, perché noi ieri abbiamo tirato fuori, grazie anche a una nostra fonte molto molto vicina alla Juventus, sull'altra emittente, abbiamo tirato fuori quello che dovrebbe essere l'identikit del prossimo allenatore della Juventus, posto che chiaramente bisognerà trovare un accordo sulla buona uscita con Allegri, però pare che ormai la Juventus con Calvo ed Elkan in primis abbiano deciso che così non si può andare avanti, e le parole di Elkan dell'altra sera un pochettino confermano questa sensazione. E il profilo cercato dalla Juventus è il seguente, dovrebbe rispondere al seguente identikit: giovane, basso costo, quindi low cost, che abbia almeno allenato almeno un paio d'anni in massima serie, possibilmente in Serie A. Abbiamo fatto varie ipotesi, abbiamo fatto l'ipotesi Tudor, l'ipotesi Dionisi, qualcuno avanza l'ipotesi Palladino, ma queste sono soltanto pochi mesi che allena la prima squadra, quindi già sarebbe un po' fuori situazione. L'ipotesi Paolo Sosa, qual è il nome che ti piacerebbe vedere sulla panchina della Juventus, che credi sia giusto per una rinascita juventina?
Ma con Giuntoli o senza Giuntoli?
Con Giuntoli.
A questo punto, perché per me è dominante, sai che il valore che io do a questi direttori. Allora, Giuntoli non porta un giovane di quelli che hai detto, porta uno porta uno forte, ma uno forte che non sia uno da uno folle, dagli stipendi folli come è stato quello dato a Allegri. Ma la Juve è la Juve, non è una squadra normale. La Juve ha bisogno di un allenatore che regga la Juve. Allora, i nomi che hai detto, Tudor, Dionisi, ma gente anche in gamba, no? Ma pensi che possano reggere la Juve? Io ho dei grandi dubbi su questo. Allora, io penso che se, proprio perché sarà un progetto a cercare di valorizzare dei giovani, la Juventus ha bisogno di un grande allenatore che sia in grado di gestire i giovani e di aiutarli nel percorso di crescita. Ti faccio l'esempio di un allenatore che valorizza il Giorgiano del Napoli, l'allenatore che inserisce 6-7 giocatori nuovi senza problemi, ma che al tempo stesso si confronti anche con la Juve, perché non penserai mica che il mondo Juve sia contento del progetto che stai raccontando, che è quello vero, tra l'altro.
Sì.
È così. E allora oggi te, società che non hai un presidente di un certo tipo, che non hai un direttore sportivo, fortunatamente mi verrebbe a dire alla Moggi, che hai bisogno però di una faccia da mettere alla gente, anche all'opinione pubblica, per cui io mi immagino più un allenatore importante. Ora chiaramente stiamo chiacchierando di Luis Enrique, De Zerbi, cioè allenatori che hanno già un'esperienza di un certo tipo e che diventano la faccia tecnica di una società che dovrà spiegare un percorso e lo dovrà fare anche digerire. Però se lo dicono loro, hanno più possibilità di avere il tempo che serve per portarla avanti, che uno che sbaglia tre partite finisce tutto in un disastro.
Detto questo, Luca, ci aggiorniamo venerdì prossimo, magari sapremo anche qualcosina in più.
Come sempre.
Un abbraccio. Ciao.